Allora, questa mattina, al solito, poi quando si avvicina il fine settimana, la domenica, io comincio a dire: Signore, cosa vuoi che condivida? E ci sono cose magari che ho meditato a lungo la settimana, altre cose, poi questo così, quello così, e poi alla fine mi arriva una direzione e questa mattina voglio parlare di qualcosa di molto importante che è un poco la battaglia tremenda che c'è tra le forze delle tenebre e le forze della luce. E voglio parlare di una affermazione che fece Gesù prendendo spunto da questa affermazione che si trova nel Vangelo di Giovanni 10:10. Io vi esorterei a ricordare sempre Giovanni 10:10 perché fa una dichiarazione chiara della progettualità di Dio nella vostra vita ed è importante ogni tanto vedere cosa Dio pensa ai vostri progetti, come Dio pensa a quello che realmente è la vostra vita. E così la Scrittura dice, dopo aver parlato del buon pastore che dà la vita per le pecore, dopo aver parlato Gesù che lui è la porta per la quale si entra, dopo aver detto che molti sono venuti come mercenari e hanno distrutto le pecore, ma le pecore hanno riconosciuto che non venivano da lui e quindi hanno ancora questo desiderio e sensibilità ad ascoltare il pastore, Gesù fa un'affermazione molto forte e dice: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E ancora questa mattina vogliamo riflettere insieme su questa affermazione forte che Gesù fa. Lui aveva detto di essere la via, la verità e la vita, aveva detto di essere la porta, l'unico mezzo, l'unico punto di contatto tra lui e gli uomini, aveva detto che realmente mentre lui veniva come un benefattore, come un mandato, come il figlio di Dio che avrebbe portato il regno di Dio sulla terra, nello stesso tempo aveva dato grandi avvisi su un'altra forza, su un'altra dimensione che opera per distruggere gli uomini. E qui lui sintetizza tutta la sua missione. E dall'altra parte la missione dell'avversario in questa frase, che viene definita una frase proprio emblematica perché esprime proprio il concetto della guerra tra il male e il bene. Il ladro, questo è il modo con cui Gesù definisce il principe delle tenebre, che è principe della menzogna, che è omicida fin dal principio. Il ladro viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Io sono venuto perché abbiano, perché questa mattina ognuno di voi possa avere una vita in abbondanza, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Viviamo più che mai in questo conflitto estremo tra bene e male, tra lo Spirito Santo e lo spirito dell'Anticristo, lo Spirito Santo che, come sapete, dice la Scrittura, quando sarà venuto, convincerà il mondo di peccato, giustizia e giudizio. Di peccato perché? Perché il peccato più grande, che ne pensiate, non sono le varie manifestazioni esterne, ma è l'incredulità del peccato. Infatti dice Gesù: perché non credono in me. Questo è il peccato più grande. Realmente tante persone, quando dovranno accorgersi che la loro incredulità le ha lasciate estranee a Dio, diranno: peccato. Come a dire, è sfuggita una vera occasione, quella di avere fiducia nel progetto di Dio. E il peccato più grande, sottolineiamolo ancora questa mattina, non è la pedofilia, non è non so che cosa. L'omicidio, il furto, il peccato più grande che si possa commettere è ignorare il progetto di Dio, ignorare la salvezza, ignorare i propositi di Dio che hanno fatto sì che in Cristo potesse essere pagato il debito più grande che l'uomo non avrebbe mai potuto pagare. Lo Spirito Santo sta facendo quest'opera di convincere di peccato, di convincere di incredulità, di farti comprendere che la cosa più grave è non fidarti di Dio. Mentre magari lo spirito dell'avversario può in certi momenti essere legalistico, può in qualche modo ergersi e dire questo è sbagliato, questo è buono, questo è cattivo, questo non si fa, questo si fa, però l'importante è che non ti porti a scoprire il progetto di Dio, ma ti porti semplicemente a sforzarti di cambiare, cosa che è impossibile. E allora lo Spirito Santo convincerà quanto al peccato, quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più, cioè il sacrificio di Gesù ha potuto soddisfare la giustizia di Dio, e quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ecco, questa è un'altra azione dello Spirito Santo, di convincere che già è stato emesso un verdetto finale per il demonio, tutti i demoni, tutti gli angeli delle tenebre sono già stati condannati e ci sarà un momento in cui saranno totalmente separati e gettati nello stagno di fuoco di zolfo che è la morte seconda. E dall'altra parte, però, lo Spirito Santo sta facendo questo lavoro e sta cercando proprio di portarti a questa rivelazione, a questa comprensione, ma dall'altra parte lo spirito delle tenebre dice che espressamente si sta manifestando nella vita degli uomini e sta portando all'apostasia dalla fede per dare retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni. E questo è importante capirlo. Tu sei tra due fuochi, un fuoco santo e un fuoco delle forze delle tenebre, un fuoco dell'inferno. Noi siamo tra due fuochi, noi siamo in mezzo e in qualche modo ci scontriamo da una parte con il libero arbitrio, perché siamo liberi di scegliere, siamo liberi di aderire a questi progetti, però dobbiamo tenere conto che questa libertà che Dio ci ha data è contrapposta dalla progettualità del male, dalla progettualità di questo ladro che viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. E certamente l'azione del diavolo si manifesta in varie maniere, ma la cosa più grande, ci ricorderà l'Apostolo Paolo, è velare il Vangelo. Infatti in 2 Corinzi 4:3 dice: se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli. Ancora una volta, guardate un poco, il peccato più grande viene subito evidenziato, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Questa azione tremenda che viene svolta per accecare le menti, per non vedere la gloria di Dio. E guardate un poco, così come all'inizio il diavolo voleva appropriarsi della gloria di Dio, oggi ancora cerca di appropriarsi, di rubarti la gloria che Dio ti ha riservato. Come dire, Dio ti ha riservato un progetto, Dio ti ha riservato un avvenire meraviglioso, Dio ti ha riservato un terreno di libertà, e ancora una volta il ladro per eccellenza cercherà di rubare quello che realmente è il meglio per la tua vita. Chiaramente lo fa direttamente, ma lo fa attraverso i suoi emissari, e c'è un verso che può sintetizzare quelli che sono un poco discepoli del male, ed è il verso 18 di Seconda Pietro, capitolo 2, e dice: con discorsi pomposi e vuoti adescano, mediante i desideri della carne e le dissolutezze, quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. E qui ci dà un po' un'immagine di come tante persone intorno a noi ci promettono una libertà, libertà forse istintuale, libertà di qualunque genere, ma in realtà sono persone prigioniere del male che cercano di trasmettere questa prigionia anche ad altri, come male comune mezzo gaudio. E quindi è importante questa mattina capire che al di là di quello che sono i tuoi progetti normali di vita quotidiana, i tuoi progetti di ferie, i tuoi progetti lavorativi, i tuoi progetti affettivi, tutto questo scorre e diciamo è il quotidiano, ma mentre tu ti stai muovendo in questo senso ci sono delle forze contrapposte che cercano di entrare nella tua vita. E c'è una grande differenza tra la forza dello Spirito Santo e la forza del male. Mentre lo Spirito Santo non usa sistemi di suggestione, di violenza, di costrizione, e quindi è realmente un gentleman, è qualcuno che vuole la tua attenzione ma non ti costringerà, non ti farà una pubblicità occulta, non cercherà di sedurti, ma lo Spirito Santo ha un desiderio grande, ma poiché rispetta la tua libertà cercherà di farti aprire gli occhi, cercherà di convincerti, ma non con sistemi intimidatori, non con violenza, non con paura. Ecco perché è importante cercare lo Spirito Santo, ecco perché è importante sintonizzarsi, perché lo Spirito Santo non farà violenza alla tua vita, non ti spingerà con la forza, ma ha bisogno di essere ascoltato. E una chiesa ha bisogno di essere profetica per ascoltare lo Spirito Santo, sia singolarmente come ogni elemento dovrebbe fare la voce del pastore, ma sia come gruppo. Ma c'è bisogno proprio di un silenzio interno, perché se no la voce dello Spirito non viene ascoltata. Quello invece che ascolteremo, volenti o nolenti, è la voce del male, e questo certamente attraverso tutto il bombardamento multimediale, attraverso tutti i messaggi più o meno evidenti di negatività. L'altra volta ho fatto vedere a qualcuno, arrivano pubblicità di ogni genere, ce n'è arrivata una di un club degli adulteri, un club dove ti invitavano a dire: ma il tuo rapporto è così noioso, è così, c'è già qualcuno che ti sta aspettando e sta desiderando di incontrarti per renderti la vita più piacevole. E chiaramente quando arriva a me, diciamo, fa un certo effetto, ma se arriva una persona in crisi profonda matrimoniale, che non sa cos'è l'amore di Dio, che non comprende, capite bene come quel messaggio entra come un invito a nozze, a notte, no, a nozze, entra perché? Perché trova quella insoddisfazione, forse quella difficoltà di coppia, e quindi trova già un club dove questo è normale. Dice: allora non mi sento strano che io vorrei cambiare ogni giorno una moglie diversa. C'è qualcuno che lo fa, c'è qualcuno che mi invita, qualcuno che è già preparato per questo. E quindi capite bene che questa pubblicità in maniera più o meno occulta raggiunge, ma per rubarti, non la monotonia. Questa la vorremmo rubata, ma però se ci avviciniamo a Gesù, stai tranquillo che una vita monotona non ce l'avrai sicuramente. Ma c'è qualcuno che vuole rubarti il senso della vita fin da quando sei bambino. C'è qualcuno che vuole fare sì che la tua sofferenza, il tuo dolore si trasformi, anziché in una ricerca di Dio, in una ricerca del suo progetto, si trasformi in un disturbo, si trasformi in un dolore, si trasformi in qualche cosa che ti priverà del progetto di Dio. Ed oggi più che mai, realmente, la sofferenza, la difficoltà sono dei punti di passaggio che il male usa per portarti in delle soluzioni dove ti sembra di stare meglio, ma alla fine sarai più distrutto, alla fine sarai privato, alla fine ti verrà rubata per esempio l'identità sessuale. Fin dall'inizio Dio dà una direttiva, le sofferenze, le difficoltà, i traumi, le violenze subite, furto dell'identità sessuale. Quindi no, grazie a Dio che mi hai dato una identità diversa, grazie che mi hai dato il dono dell'omosessualità, no, un furto di quello che è il meglio per ognuno di noi fin dall'origine della nostra vita attraverso le difficoltà, i traumi, le figure genitoriali, i problemi, le sofferenze, le violenze. Il ladro verrà per rubare, ammazzare e distruggere. E questo è quello che dobbiamo comprendere. Perché? Perché nella difficoltà, nel dolore, Dio ha una soluzione. E Gesù l'ha detto: io, per te che sei traumatizzato, per te che non hai avuto dei genitori ideali, per te che hai sofferto chissà che cosa, per te che hai avuto una violenza e magari stai dicendo: dov'era Dio quando mi stava succedendo questa violenza, quando ero molestato, quando ero bambina, quando ero bambino, dov'era Dio? Per te, per chiunque sta soffrendo dei propri traumi, delle proprie difficoltà, delle proprie paure, Dio è venuto attraverso Gesù a dire: io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Questa è la bella notizia questa mattina. Mentre sulle tue carenze, sulle tue paure, sui tuoi conflitti, sui tuoi ricordi negativi, il diavolo cercherà di rubarti ancora di più, Dio verrà lì dove sei ferito, lì dove sei colpito, e avrà un progetto alternativo di vita, avrà un progetto alternativo di costruttività. Guardiamo un attimo queste tre espressioni. Rubare. Cosa il diavolo sta cercando di rubare nella tua vita? Se sei un cristiano, sapete la cosa che il diavolo sta cercando di rubarti più di ogni cosa? È la consapevolezza della presenza di Dio. Non so se ti sei accorto che c'è qualcosa che ti segue e poi si serve di qualunque altra cosa, circostanza, situazione, per rubarti i momenti in cui puoi essere consapevole del fatto che Dio ti ama. E non sto dicendo i momenti solamente di preghiera, quelli certamente dovrebbero essere dei momenti in cui ci accorgiamo che Dio ci ama, in cui ricambiamo il suo amore, ma di rubarti proprio la fiducia nel progetto di Dio, la fiducia nell'amore di Dio, la fiducia che quello che Dio ti ha detto è il meglio per la tua vita, di rubarti proprio questa confidenza che si può avere in un amico, di rubarti questo fatto di comunicare con Dio e di ascoltarlo. Questo è qualcosa che il diavolo sta cercando di rubare ai cristiani, di rubare alla Chiesa, e abbiamo bisogno di identificare questa azione di furto e capire quando cominciamo ad essere derubati, subito suonare un allarme. Purtroppo non c'è un allarme che si può montare su questo. Li montiamo sui motorini, sulle macchine, appena qualcuno cerca di rubarli subito suonano, ma da noi non suona niente nella nostra testa quando le cose, le circostanze, anche belle, anche buone, ci portano lontano dallo scoprire quello che è il progetto di Dio e dallo scoprire che la vita vera è quella che Dio ci vuole dare. Furto, un furto continuo. E tante volte realmente ci dobbiamo rendere conto di avere avuto derubata la pace, la quiete familiare. Arriviamo a tensioni incredibili, arriviamo a risentimenti, amarezze, arriviamo a livelli di conflitto estremo e poi ci rendiamo conto: ma un attimo, ma qui la pace non ce l'ho più, ma qui veramente si vive male, ma com'è possibile? Se sono un cristiano che devo vivere queste cose tremende di conflitto, di amarezza, di risentimento, non è possibile, ci siamo riusciti a fare rubare la pace. E lì veramente ci vuole una comprensione di questo. Una volta, mi ricordo, Davide era andato con gli uomini a fare una passeggiata, diciamo così, e i nemici sono venuti nell'accampamento e hanno rubato tutte le mogli, tutte le suppellettili, tutte cose. E a un certo punto, quando Davide rientra, si accorge di quello che è successo e veramente entra in una crisi profonda, entra in una crisi tremenda. Tutti gli uomini si arrabbiano pure con lui, e che colpa tua, e stanno lì magari ad aggaddarsi, a prendersela, ad arrabbiarsi gli uni con gli altri. E a un certo punto poi Davide prega e dice al Signore: Signore, cosa devo fare? E il Signore gli dice, ecco questa è una sintesi, recupera il bottino, cioè recupera quello che il diavolo ti ha tolto. Ed è importante comprendere nella nostra vita quello che il ladro ci ha rubato. Perché? Perché con Dio possiamo recuperare il bottino. E infatti la cosa bella è che dopo essere stati lì a piangere, a lamentarsi, ma non c'era qualcuno che diceva: oh, finalmente mi hanno liberato da mia moglie, finalmente mi hanno liberato. Chiaramente bisogna avvertire le cose come necessarie per sentirne la perdita e la mancanza. Bisogna comprendere il valore delle cose, perché oggi stiamo anche vivendo in un clima dove si dice che tante cose non servono, la famiglia. Ma cos'è la famiglia? Questa è un'istituzione arcaica, ormai non esiste più la famiglia. Dobbiamo veramente ritornare a comprendere cos'è il meglio per comprendere anche quando ci viene rubato e quando lo perdiamo. E lì realmente Dio gli dice: recupera il bottino. Dopo essersi stati quindi a lamentare, come potremmo fare ognuno di noi quando vediamo lo sfascio totale e stiamo a recriminare: è colpa sua, no, è colpa mia, è colpa di quello, è colpa dello Stato, è colpa... lamentarsi sui propri letti. A un certo punto invece la voce di Dio ti dice: recupera quello che ti è stato rubato, e se ti è stata rubata la pace, ritrova realmente il contatto con Dio, scopri che Lui ha il controllo e non sei tu che puoi controllare tutto, perché tante volte è così, perdiamo subito la pace quando cerchiamo di controllare tutti gli eventi e ci accorgiamo che la realtà è molto precaria, viviamo nell'ansia continua. Recuperiamo la presenza di Dio, recuperiamo il controllo di Dio. Rubare, ammazzare è un altro verbo che usa Gesù. Il diavolo è omicida. Chiaramente questa voglia di distruggere può essere un meccanismo autodistruttivo e quindi può essere un'autoaggressione. Voi sapete che dietro quegli stimoli normali che ci sono anche nei meccanismi depressivi ci sta un'amplificazione demoniaca. Nel momento in cui cominci a pensare di fartela pagare, non di fare pagare a un altro, e poi ci sono persone che alternano, un poco la fanno pagare agli altri, un poco se la fanno pagare. Ma dietro questi atteggiamenti chi c'è che fa il tifo? Distruggilo, ammazzalo, fallo a pezzi, proprio perché lo ami. Il rapporto di odio-amore è uno dei rapporti più forti, il rapporto morboso. Ti distruggo perché ti amo, che bella cosa. Questo è l'amore umano. Immaginate se Dio dovesse ragionare così. Ti distruggo perché non ti posso vedere soffrire, ti cancello direttamente. Quindi l'amplificazione demoniaca dietro gli stati d'animo umani che vogliono fare pagare gli altri. E allora sentirai una voce che gli dirai: fagliela pagare, ti dirà: fagliela pagare, guarda cosa ti ha fatto, ti ha tolto la pace, ti ha tolto la vita, distruggilo, ammazzalo. Oppure ammazzati, distruggiti. E tante persone oggi sentono fortemente questa amplificazione nella loro mente perché hanno degli atteggiamenti di dover fare pagare per forza qualcuno, perché non stanno scoprendo che Gesù ha pagato, che Lui ha pagato proprio perché nessuno debba fare pagare più nessuno. Questa è una notizia bella questa mattina. Non hai bisogno più di fare pagare né te stesso né gli altri, perché Gesù ha pagato, perché Lui è il giudice reale, perché lui ci chiede di vincere il male con il bene e poi sono fatti suoi. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. L'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Lascia a Dio. Lo spirito della morte è uno spirito proprio di chiara matrice diabolica. Morte a te o morte a me. Qualcuno deve morire, ma Gesù è morto per distruggere le opere del diavolo. E poi ancora l'ultimo verbo, distruggere, corrompere, anche questo significato, cioè portare a una trasformazione non costruttiva. Non è distruggere, ma è distorcere. È come se io dicessi, ma perché devo usare una cosa nel modo normale? Perché devo bere e non farmela per flebo le cose? O perché devo usare un mezzo piuttosto che un altro? Una distorsione delle cose è proprio l'azione demoniaca nella tua vita. Qualcuno che è venuto per distruggerti, per corromperti, per farti dimenticare il progetto originario di Dio. È quello che Gesù vuole per la tua vita, una vita piena, abbondante, una vita profonda di pace, di soddisfazione, ma non perché tutto ti va bene, ma perché Lui è al centro della tua vita. Rubare, ammazzare e distruggere. Il ladro sta cercando di fare questo nella tua vita. Lo fa con tanti sistemi, lo fa con dei sistemi filosofici, lo fa trovando un alibi per la tua violenza. Abbiamo sentito questo strano tipo che qualche giorno fa ha fatto fuori, nel nome del suo integralismo di destra, tante persone ad Oslo. Chi pensate che ci sia dietro? Solamente una convinzione politica? Chi sta cercando di istigare l'uomo a distruggere il suo fratello, ad ammazzarlo con un alibi, che sia la discriminazione, che sia l'integralismo, che sia l'estremismo politico, che sia qualunque cosa, ma capite bene che dietro c'è una forza distruttiva che dice ammazza e mangia, ma non nel senso proprio cannibalismo, mangiarsi i propri simili. Andiamo verso la conclusione di questa esortazione questa mattina. Dio ci vuole fare comprendere che ci troviamo in questo conflitto. E tante volte qualcuno potrebbe dire, ma io voglio essere neutrale, come certi paesi come la Svizzera. Ma purtroppo non si può essere neutrali, perché o ascoltiamo lo Spirito Santo, non sto dicendo che lo ascoltiamo 24 ore al giorno, ma abbiamo un riferimento in Lui, per cui anche se pigliamo certe sbandate, anche se ogni tanto cadremo nelle trappole del diavolo, possiamo ascoltare ancora la voce di Dio che ci dice di qua, di là. Oppure ascolteremo la voce della nostra paura. Ascolteremo la voce del male, che come ci ruba, ammazza e distrugge, prima di tutto levandoci la fiducia nel progetto di Dio, levandoci la fiducia in quello che Dio ha preparato per la nostra vita. Diceva l'Apostolo Paolo, perché per voi ho pensieri di pace e un buon avvenire. Cosa dice il diavolo? Perché per voi ho pensieri di guerra e una distruzione sicura, preparata. Che sia la distruzione della droga, che sia la distruzione dell'illusione, che sia la distruzione di una vita senza senso, che sia la distruzione di vivere da zombie, che sia la distruzione di qualunque tipo. Questo è il progetto del diavolo e hai bisogno di accorgertene. e non lo puoi combattere con l'intelligenza, con la razionalità. Non puoi mettere dei sistemi di allarme per cui scatta il sistema appena il diavolo sta cercando di rubarti, perché io credo che il diavolo già ha rubato parte di pace, parte di gioia, parte di vita, di allegrezza. Bisogna che te ne rendi conto e prendi il bottino, recuperi quello che ti è stato levato. E come lo puoi recuperare? Ci sono tanti versetti nella scrittura, ma tutti hanno a che fare con la fiducia in Dio. Ne leggo uno solo per andare verso la conclusione. Giacomo 4:7 dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Sottomettetevi, mettetevi sotto che cosa? La vostra razionalità, la sicurezza che voi vincerete il male con l'intelligenza? Mettetevi sotto il vostro potere di acquisto, la capacità che il denaro ha secondo qualcuno di risolvere tutti i problemi? Mettetevi sotto qualcuno che vi difende? Non c'è un sistema per difendersi dal ladro se non quello di riconfessare la nostra fiducia in Dio, come a dire: Signore, mi rendo conto che tu solo vuoi il mio bene, mi rendo conto che non ci sono sistemi umani per vincere il male, non gli posso resistere, anzi mi sento persino attratto dal male in certe cose, mi sento sedotto, ma mi sottometto a te. Questa mattina la mia vita la voglio sottomettere a te. Voglio avere fiducia in te, perché tu non ti puoi mettere sotto una persona di cui non hai fiducia. Sapete, nella dinamica umana si sono ormai rotti completamente i sistemi di fiducia e nessuno si fida di nessuno, tranne che poi non è costretto a fidarsi. La logica del bisogno. Ma Dio vuole che spontaneamente questa mattina ti sottometti a Lui e gli dici: Signore, io mi fido del tuo progetto, io mi fido del tuo amore, io mi fido dei tuoi piani e voglio conoscerli, perché credo che sono il meglio per me. Non voglio vivere l'ostinazione, cioè quella caparbietà, quell'orgoglio di dire: vado dove dico io, faccio di testa mia e poi mi rompo e rompo. Ma mi fido di te, Signore. Credo che la tua volontà sia la migliore per la mia vita. Credo che il tuo amore sia quello di cui ho bisogno. Ho fiducia in te. Ho fiducia nel tuo amore. Ci alziamo in piedi. Ho fiducia nel tuo progetto. Non posso vivere sempre nascondendomi. Sapete, tante persone, per paura di essere defraudate, ammazzate, distrutte, per paura del diavolo, si sono chiuse in se stesse, si sono chiuse in dei conventi evangelici, si sono chiusi dicendo: lì c'è il mondo, noi siamo fuori dal mondo. No, Dio non ci chiama a richiuderci in dei posti, ma ci chiama ad avere fiducia in Lui, per cui anche se giornalmente passiamo accanto all'inferno, non è l'inferno che ci può risucchiare, ma siamo noi che possiamo dare una speranza a chi vive risucchiato dall'inferno. Questo è il miracolo del cristiano. Queste sono le armi potenti che Dio ti ha dato, non sono armi carnali, ma le armi che Dio ti ha dato hanno da Dio il potere di distruggere ogni fortezza, ogni ragionamento e tutto quello che si eleva orgogliosamente, tutto quello che sembra dire: Dio non esiste, ma Dio, non abbiamo bisogno di Dio, noi siamo Dio, sembra gridare l'uomo del 2000, io sono Dio, il mio istinto è Dio, la mia libidine è Dio, il mio eros è Dio, contro tutti quelli che adorano la creatura anziché il creatore. Tu sei un messaggero di speranza, quindi non solo puoi essere sottratto all'azione del diavolo, ma puoi diventare un messaggero di speranza per gli altri. Puoi dare questa speranza di qualcuno che, come Gesù ha detto, io sono venuto a morire, però perché ti venga data vita e vita abbondante. E io ti sfido questa mattina a credere che in Gesù c'è vita e c'è vita abbondante. E solamente in questa fiducia, sottomettendoti al progetto di Dio, potrai poi, dice la Scrittura, resistere al diavolo. Perché se tu non ti sottometti, non hai fiducia nel progetto di Dio, non credi che Dio ti dice il meglio. Sapete, noi stiamo cercando, molti cercano di cancellare quello che c'è scritto nella parola di Dio, dire sì, ma Dio l'ha detto per l'uomo di 3.000 anni fa, di 4.000 anni fa, ma che vuoi, oggi c'è un sistema diverso, oggi bisogna essere quelli che si sente di essere. Certo, se tu senti di essere Napoleone, perché qualcuno ti deve convincere che non è vero? Dio ti dice di fidarti di Lui, di fidarti della sua parola. Se la sua parola indica il bene, vuol dire che questo è il bene. Tu forse non lo capisci, ma Dio lo sa. Dio lo capisce, Dio sa come funzioni, come ti ha creato. E quando andiamo contro la sua parola, il diavolo gode, perché sa che questo sarà la nostra distruzione. Fiducia in Dio, e poi lì puoi resistere agli attacchi del diavolo. Ma senza fiducia in Dio non solo non resisterai, ma diventerai complice del male. Questo non significa necessariamente che andrai all'inferno, questo non significa necessariamente che non sarai salvato, ma significa che la tua vita, anziché portare speranza, libertà, santità, porterà male. Ed è triste sapere che siamo stati progettati per la vita e la vita abbondante, e scoprire invece che poi siamo complici del diavolo a fare male alle persone, magari pure nel nome di Dio. Questo è il non plus ultra. Questa mattina Gesù vuole semplicemente che tu ti fidi e gli dica: Signore, voglio identificare il ladro. Voglio identificare chi mi sta rubando la vita, chi mi sta ammazzando, chi mi sta distruggendo, e voglio dare spazio a te, che sei venuto per darmi vita e vita abbondante. Preghiamo insieme. Signore, è vero, tante volte noi non ci pensiamo, tante volte non ci rendiamo conto che c'è qualcuno che acceca le menti, che c'è uno spirito, che è lo spirito che si concretizzerà nella figura dell'Anticristo, che sta operando, che sta cambiando la cultura, che sta portando il relativismo etico, che sta facendo vincere i più cattivi, che sta premiando quelli che mentono, che persino crea dei sistemi demoniaci dove per sopravvivere bisogna compromettersi. Siamo coscienti invece, Signore, di questa azione, e sappiamo che non possiamo difenderci altrimenti che ritornando a una piena fiducia e una piena sottomissione a te, Signore. Questa mattina ci fidiamo di te, ci fidiamo della tua parola, ci fidiamo di quello che ci hai detto, ci fidiamo dei progetti che hai per noi. E anche se tante volte siamo passati attraverso delle situazioni di ribellione, di sfiducia, anche se abbiamo cercato di liberarci di te, Signore, questa mattina riconosciamo che senza di te non c'è vita. Tu solo hai parole di vita eterna. Dove ce ne andremo, Signore? Da chi andremo? Solo Tu hai parole di vita abbondante, piena. E questa mattina abbracciamo questa vita, abbracciamo te che sei la vita, Signore. E solamente così potremo resistere e vincere ogni forza delle tenebre nel nome della vita abbondante, nell'esperienza di quella vita piena, di quella pace reale, quell'amore reale da cui nessuno ci può separare. Grazie, Padre. Grazie perché il tuo Spirito in questo momento sta toccando ognuno di questi miei fratelli e sorelle e sta facendo comprendere come al di là di tutto quello che è il quotidiano è importante avere l'ago della bussola puntato verso di te e credere che tu sei venuto per darci vita, vita abbondante, e per stare attenti e rifiutare e vincere il ladro che viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. E grazie infine, Signore, perché là dove il diavolo è già riuscito a rubare, è già riuscito a distruggere, è già riuscito ad ammazzare e siamo forse mezzi morti, grazie perché anche lì tu hai un progetto di recupero per ritornare al tuo progetto vero, Signore, per recuperare il bottino per tutti quelli che sono stati defraudati di ogni cosa. Grazie perché tu ci permetti, permetterai loro di recuperare il bottino nel nome di Cristo. Amen.